Padre, noi ti ringraziamo e ti benediciamo perché tu sei accanto a noi, perché ci invii Gesù Cristo, tuo Figlio, continui a donarci la sua presenza come quella di una guida sicura. Lui ha posto la sua tenda in mezzo a noi e continua a porre la sua tenda in mezzo a noi perché anche noi impariamo a camminare dietro di Lui. Signore Gesù, noi vogliamo diventare Tuoi discepoli, insegnaci la docilità, l'apertura totale del cuore, il desiderio di lasciarci invadere da questo fuoco che Tu sei venuto a gettare su questa terra e che Tu vorresti che fosse veramente già acceso. O Spirito Santo, che sei Spirito di luce e di verità, donaci il discernimento per comprendere i tempi, i momenti, le occasioni che ci vengono date dall'amore del Padre attraverso Gesù e attraverso di Te. Donaci l'accortezza per vivere con attenzione e responsabilità tutte le occasioni che Tu ci dai per crescere nell'amore, per diventare sempre più discepoli. O Maria, Tu che sei la maestra e la madre di noi credenti, vieni a insegnarci la via della docilità, della disponibilità, dell'apertura del cuore. Amen. Riprendiamo, siamo ormai alla fine del nostro capitolo 12 che ci ha accompagnato per molto e molto tempo. Siamo al versetto 58 del capitolo 12 e siamo ormai alla fine. Il capitolo 12 conclude con il versetto 59, quindi vedete che siamo alla fine. Alla fine della prima parte del Vangelo di Luca, nel senso prima parte vuol dire la prima metà, sono esattamente 24 capitoli e siamo arrivati al 12 capitolo, vuol dire che avremo davanti a noi ancora almeno 2 anni per leggere il Vangelo di Luca, così come lo stiamo leggendo, pian pianino. In 2 anni siamo arrivati grosso modo a 12 capitoli e penso che ne avremo davanti ancora 2 se Dio ci lascerà lo spazio e il desiderio, a Dio piacendo, no? Ecco. Vi ricordo un po' il contesto. Siamo sempre nel contesto della domanda di Pietro: queste cose le dici per noi o le dici per tutti? E abbiamo visto che Gesù sta parlando proprio per tutti. Anzi, proprio nel versetto 54 c'è questa sottolineatura, quasi per togliere ogni equivoco. Aveva detto che aveva mandato fuoco, che desiderava un battesimo, e questo battesimo, cioè questa immersione totale, piena. Abbiamo visto che il fuoco, abbiamo visto almeno 6 tipologie, il fuoco inteso come l'irraggiungibilità di Dio, qualcosa che non è nelle nostre mani, che non è disponibile a noi, Dio che è al di fuori di ogni nostra possibilità di farne, di prenderne possesso, poi il fuoco che vuol dire vita, e poi ancora calore, purificazione, Spirito Santo, giudizio, cioè un po' tutte queste cose che abbiamo visto, cos'è il fuoco, un fuoco quindi che è per tutti, per scaldare l'umanità intera. Abbiamo visto poi l'invito che Gesù fa ad essere attenti, a fare discernimento, ad aprire gli occhi. Ed ora il Signore continua questo discorso presentandoci una specie di parabola, una parabola che sembra un po' misteriosa, vediamo di leggerla. Quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato, lungo la strada, procurati di accordarti con lui affinché non ti trascini davanti al giudice e il giudice ti consegni all'esecutore e questo ti getti in prigione. cioè ti consegni alla guardia, alla prigione. Di fatto non è la prigione, ma è proprio la guardia, è il kraktor. Sì, il kraktor è la guardia, sì, la guardia ti getti in prigione. Cioè della custodia, la prigione, il luogo dove vieni custodito, ti detti nella custodia. Ti assicuro che non ne uscirai finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Sono due versetti che sembrano abbastanza oscuri. Uno si dice: ma che cosa sta dicendo il Signore? Di che cosa sta parlando? Ecco, intanto si parla di un andare con l'avversario davanti al magistrato. C'è un andare lungo la strada. Ecco, questo ci fa vedere un po' che Gesù sta parlando della nostra vita, come parlava della nostra vita quando diceva: quando vedi una nuvola salire da ponente, dice viene la pioggia, se invece vedi lo scirocco, allora dici farà caldo, e così accade. Allora, è come se Gesù ti dicesse ancora: sta attento, la tua vita, quella che stai vivendo, è un cammino, ma non è un pellegrinaggio senza meta. Un pellegrinaggio ha sempre una meta, no? Non è un camminare a zonzo, ma stai andando ma non sai dove vai. Spesso la vita viene paragonata a un cammino, no? A un camminare. Ricordate che lo stesso Carducci, davanti a San Guido, nella famosa favola che la nonna gli racconta, a un certo punto paragona la vita a un fatale andare, che è un andare fatale, cioè verso il destino, cioè qualcosa di cui noi non conosciamo la meta. Per il cristiano la vita non è un fatale andare, ma è un camminare come in un pellegrinaggio. Ricordiamo anche lo stesso vivere da cristiano è piuttosto un vivere paroichia, quello che viene chiamato parrocchia, cioè paraoichia, vivere come se fossimo delle persone in cammino. Paroichia vuol dire non hai qui la tua dimora stabile, sei un po' come una persona che è in cammino. Vivi come se fossi a casa, ma non è casa, paraoichia, quasi come fossi a casa, ma sei invece come fossi uno straniero, vivere da stranieri. E perché? Ma perché sei incamminato, questo che stai vivendo è un pellegrinaggio. Ma un pellegrinaggio ha sempre una meta. E qual è la meta? La meta che qui Gesù ci presenta dice: tu sei in cammino per arrivare davanti al giudice. Ora, questo a noi può sembrare una cosa abbastanza dura, ma come? La vita è un camminare verso il giudice. Ricordiamo che Gesù, quando parla però, parlando di giudizio, soprattutto nel Vangelo di Giovanni, non ci presenta mai un giudizio come qualcosa di terribile. Ce lo presenta sempre come una sorta di responsabilità. Il giudizio non lo fa Dio. Infatti Gesù, quando parla, dice: non sono venuto per giudicare, ma per salvare. Quindi il giudizio non è qualcosa che Dio fa o che Gesù fa. Gesù è il giudice, ma in realtà il giudizio ce lo facciamo noi. Cioè, alla fine, il giudizio è qualcosa che nasce dal mio sì o dal mio no. Sei tu che devi decidere da che parte stare. È interessante che San Giovanni, per esempio, per darvi un'idea del giudizio, nel Vangelo di San Giovanni voi trovate a un certo punto, avete in mente la figura di Pilato, no? Una figura che nel Vangelo di Giovanni tiene tantissimo posto, un capitolo e mezzo solo per Pilato, grosso modo. Se voi pensate che sono 21 capitoli, un capitolo e mezzo per Pilato è spropositato. In uno dei miei libretti, che è il volume secondo del Voi siete miei amici, in cui esamino alcuni personaggi del Vangelo di Giovanni, ho fatto notare appunto questa lunghezza sterminata del rapporto con Gesù con Pilato. E non è casuale, Ebbene, proprio lì, in questo brano, a un certo punto Pilato, cioè, non so se ricordate l'episodio, Pilato fa flagellare Gesù, questi soldati gli mettono poi la corona di spine, gli mettono la canna in mano, dopo averlo flagellato gli mettono anche la clamide, questo mantello rosso, e allora Pilato lo presenta e dice: "Ecce homo", ecco l'uomo. E tutta la gente si mette a gridare e lui dice: "Ecco il vostro re", no? E via, 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 toglicelo via. E allora lui dice: "Ma mettilo a morte, cosa dovrò fare? Mettilo a morte. Dovrò uccidere il vostro re?" Risposta: "Noi non abbiamo se non nessun re se non Cesare." E allora in quel momento dice San Giovanni, molto acutamente, no? Notate bene che nella traduzione non sempre questa sottigliezza si vede. Nel greco c'è un verbo al medio passivo, che vuol dire che è come quel che corrisponde al, potrebbe essere al nostro riflessivo, ma soprattutto è un medio passivo, è un passivo. Allora dice: "Allora Pilato lo fece sedere in giudizio." La traduzione è: Pilato sedette in giudizio. No, Gesù viene fatto sedere da Pilato in giudizio. Cioè, nel momento in cui tu dici: "Portalo via, portalo via", lui non è più il tuo re, diventa il tuo giudice. Hai scelto tu il giudizio, non l'ha scelto lui. Cioè, ti sei condannato da solo. Nel momento in cui davanti a Gesù tu dici: "Io non lo voglio come re", in quel momento tu ti sei già condannato. Quindi il giudizio è qualcosa che facciamo noi, non è qualcosa che accade dagli altri, non è qualcosa che ci viene da Dio. Ricordate, un po' è quello che anche gli antichi dicevano, ricordate il famoso mito, la favola di Eracle al bivio. Oppure Eracle al bivio, Ercole si trova a un bivio dove ci sono diverse persone, da una parte la virtù, dall'altra parte la violenza e il vizio. Scegli che strada prendere, qual è il bivio, da che parte vai. Ma pensate che anche il libro del Deuteronomio dice: "Ecco, io metto davanti a te la vita e la morte, scegli la vita e vivrai, se sceglierai la morte avrai la morte." Quindi sei tu che hai davanti la possibilità. Dio non potrà se non prendere atto di ciò che hai fatto tu. Ecco il giudizio secondo libertà. E allora che cos'è la nostra vita? La nostra vita è un pellegrinaggio verso un po' il momento della cartina al tornasole. Cioè, quando finito tutto si dice: "Ragazzi, fermi tutti, adesso facciamo la verifica, correggiamo il compito in classe." Nel momento in cui il compito in classe è corretto, lì non c'è più niente da fare, ma il compito in classe l'hai fatto tu. Cioè, allora Gesù dice: "Attenzione, tu sei in cammino con colui che potenzialmente è il tuo avversario. Come devi occupare la tua vita?" Ricordate che poco prima Gesù aveva parlato di discernimento, cioè stai attento, apri gli occhi, ricordati che è un cammino impegnativo, cerca di essere attento, cerca di giudicare da te stesso ciò che è giusto. E allora, sulla base di questa parola, giudica da te stesso ciò che è dikaion, ciò che è giusto, ciò che è veramente efficace, vero. Allora, che cos'è giusto? Ciò che è giusto è trasformare la tua vita, che è potenzialmente un cammino contro uno da cui ti devi guardare, l'avversario, antidokos, colui che ti sta davanti, che ti sta di fronte, colui che ti sta in opposizione. Allora, la persona che hai di fronte potrebbe essere il tuo avversario, ricordate, homo homini lupus, Hobbes, grande filosofo del 600 inglese, oppure homo homini deus, devi decidere tu. L'uomo è lupo per l'uomo, stai attento, guardati, ricordate Sartre, l'enfer ce sont les autres, l'inferno sono gli altri, ma gli altri possono essere il tuo paradiso, dipende da te. Trasformare gli altri in inferno o paradiso. l'altro può essere il tuo avversario e quindi sarà un camminare verso il giudice, perché il giudice ci rimetta d'accordo, ma ahimè, guarda che quando arrivi c'è anche la possibilità che il giudice ti condanni e allora ti consegnerà la guardia e poi andrà a finire in prigione. Ma se tu avrai passato la tua vita a far sì che il tuo avversario, il tuo antidicos, diventi poi invece il tuo fratello, allora tutto cambia, il tuo incontrare il giudice avrà tutto un altro significato. Non so se ho reso l'idea, eh? Cioè in fondo è una parabola molto densa, molto, molto forte, che ci mette di fronte proprio al tema della responsabilità, ma dicevo, ma soprattutto della accortezza, è così che ho intitolato questo brano brevissimo, cioè vivi attento, ricordati che hai una chance straordinaria davanti a te. La tua chance è quella di vivere in pienezza quello che ti è stato dato, sfrutta al massimo il tempo che hai davanti. Questo cammino potrebbe essere un cammino di perdizione, se lo vivi in maniera scialba, deresponsabilizzante, banale, stolta, ecco, ricordate, stolto questa notte morrai è quello che hai accumulato di chi sarà, quindi la stoltezza che è la superficialità, che è il banalizzare i rapporti, che è il vivere in maniera, oppure l'altro può diventare il tuo paradiso, perché nel momento in cui notate bene che il Vangelo di fatto non parla mai di altro, cioè quello che noi spesso chiamiamo gli avversari o l'altro, il Vangelo lo chiama fratello, ricordate? Se il tuo fratello ha qualche cosa contro di te, non esistono gli altri, esistono i fratelli. E i fratelli non li scegliamo noi. Questo è importante da ricordare, eh? C'è qualcuno che ha dei fratelli? Io penso, io li ho. Li avete scelti voi? No, non si scelgono. Puoi scegliere il marito, puoi scegliere la moglie, ma i fratelli non li scegli. Non scegli né i fratelli né i figli. Ti vengono dati da Dio. Ecco, allora, non è qualcuno che tu hai scelto, te lo trovi lì, è il tuo fratello. E allora cerca di vivere con lui in una maniera nuova. Ricordate Abramo, viene in mente, anche Abramo era l'uomo del pellegrinaggio. Ed è interessante che Gesù parli di questo pellegrinaggio, sicuramente ricordando il grande pellegrinaggio di Abramo, il quale si muove da Carran, esci dalla tua terra e va verso un paese che non sa. Ed in questo suo pellegrinare chi incontra? Incontra degli ospiti misteriosi, ve li ricordate gli ospiti misteriosi? Potevano essere semplicemente degli opportunisti. Lui si trova alle querce di Mamre e arrivano questi ospiti. Abramo va, si prostra davanti a loro e dice loro: se ho trovato grazia ai tuoi occhi, fermati presso il tuo servo, dice a questi, riconosce negli ospiti il passaggio di Dio. Allora l'altro, per dire con le parole di un filosofo contemporaneo, Levinas, che guarda caso è anche ebreo di origine, pur essendo francese poi di adozione, Levinas diceva: l'altro, con la A minuscola, la persona che incontro, colui che mi affianco, il mio compagno di viaggio, chiamiamolo così, può diventare la cifra, il simbolo dell'altro, con la A maiuscola. Allora l'incontro con l'altro, con la A minuscola, diventa sempre un'occasione per fare l'incontro con la I maiuscola, cioè quella possibilità straordinaria di incontrarmi con l'occasione, anche qui con la O maiuscola, della mia vita. Del resto Gesù lo dice, no? Se avete dato anche soltanto un bicchiere d'acqua a uno di questi piccoli, l'avete dato a me. Quindi l'altro diventa l'altro, dalla A minuscola a maiuscola. Questo che tu hai chiamato avversario diventa poi il fratello, ma il fratello con la F maiuscola, che non è il grande fratello dell'occhio che ti guarda ovunque, ma il grande fratello, cioè il fratello maggiore che è Gesù Cristo, cioè colui che ti insegna la via per essere figlio. Capite che c'è tutta una cifra molto interessante qui, pensate a, appunto, questo pellegrinaggio di Abramo, lì le tende, questo cammino verso una terra che lui non sa. Questa è solo la terra della promessa, che in fondo è la nostra terra, anche noi non sappiamo, anche noi siamo incamminati verso un luogo della promessa, ma ecco che anche noi abbiamo questa possibilità di trasformare l'avversario, e tendenzialmente lo siamo tutti, in un fratello, in un amico, in un figlio, ma soprattutto incontrare Dio stesso, eh? Ricordate Abramo, questa sorpresa incredibile, è quest'uomo che sa che nel mistero di colui che mi viene a visitare io incontro il mistero con la M maiuscola, il mistero per eccellenza, perché ciascuno di noi racchiude un mistero, no? Cioè in fondo ognuno di noi è un mistero, a se stesso ma soprattutto agli altri. Portiamo dietro la nostra storia, le nostre tribolazioni, le nostre ferite, le nostre povertà, ci portiamo dentro tutto un mistero che spesso noi non conosciamo nemmeno, perché è qualcosa di più grande di noi, siamo un mistero a noi stessi, e allora tutto questo diventa l'emblema di un grande mistero, che è il mistero stesso di Dio. Questo mistero davanti al quale io devo soltanto togliere i sandali, perché il terreno su cui io mi sto inoltrando è un terreno sacro. Ecco allora questa accortezza, potremmo dire questa vigilanza perché non venga sorpreso, no? Perché il Signore che mi sta visitando o l'occasione che mi venga data non venga sprecata, perché il nostro rischio è questo, di avere un'occasione di sprecarla. Questo Dio che viene a trovarmi e io non sono in casa, non ci sono. Allora stai attento, dice Gesù, accordati con Lui, quindi avvicinati a Lui, accordare, c'è una, non c'entra niente con la corda, accordare, ma è, deriva dalla parola latina cor cordis, cioè cominciate a mettere il vostro cuore in consonanza, in modo tale che il cuore possa parlare al cuore, un po' come diceva lo stemma cardinalizio del cardinal Newman, cor ad cor loquitur, il cuore parla al cuore, quando tu parli dal profondo l'altro ti risponde dal suo profondo, se tu cominci ad accordarti con l'altro, e quindi notate bene, si parla anche accordare le chitarre, no? Cioè perché parlino lo stesso linguaggio, non perché una sia accordata in sol e l'altra in fa, se no vengono fuori dei quelle cose che si sentono in certe cappelle che non sono proprio la cappella Sistina, ma piuttosto la cappella Sistona. Dove l'organo non è accordato con la chitarra non è accordata col violino e il flauto va per conto suo. Sicuramente è un po' come quel tale che ha trovato una donna bellissima che aveva gli occhi strabici, e gli ha detto come la trovi quella donna, e quello risponde ha un occhio più bello dell'altro. Tra loro vanno d'accordo, uno va di qui, l'altro va di là, no? Ecco, il rischio è un po' questo, capite? Allora mettiti in accordo, accordati col tuo avversario, cioè questo avversario, fai parlare il cuore al suo cuore, perché i due cuori possano in qualche maniera mettersi insieme per poter fare questo cammino e raggiungere la meta insieme. Quando arriverete non troverete più un giudice, ma troverete un padre. Capite che cambia tutto, no? Il tuo cammino è potenzialmente un cammino verso il giudizio, ma questo dipende da te. Potresti trovare dall'altra parte uno che invece non ti è giudice, ma padre. Dall'altra parte però c'è la responsabilità. Puoi anche passare tutta la vita a vivere una conflittualità più o meno aperta. E questa è una delle possibilità, dipende da te. Sei tu che puoi decidere. Decidi da che parte stare, come muoverti. E questo fuoco che Gesù ti ha portato, vedi di farlo entrare nel cuore di tuo fratello, perché questo fuoco diventi un fuoco d'amore. E poi guardate, è molto dura la conclusione. Io ti assicuro, questo ti assicuro ci mette davanti, ci fa un po' tremare, no? La traduzione italiana ti assicuro secondo me è molto vera, perché in greco c'è l'ego soi, che tradotto letteralmente vuol dire dico a te, ma il dico a te vuol dire ma te lo dico con forza, guarda che te lo dico bene, senti bene a mente questo, potremmo dire, tientelo bene a mente, non uscirai affatto di là finché anche l'ultimo centesimo tu abbia pagato, anche l'ultimo lepton, è proprio l'ultimo pezzettino, arriverai a pagare fino all'ultimo spicciolo. Notate bene che il centesimo è lepton, poi lepta in plurale, neutro plurale, è quella offerta che aveva dato la vedova nel tempio. Vi ricordate la povera vedova che aveva dato due lepta, due spiccioli, che erano proprio, era nella moneta romana il pezzo più piccolo, non esisteva un pezzo più piccolo negli spiccioli, potremmo dire il centesimo di euro, no? Adesso il pezzo più piccolo è il centesimo di euro, che ormai è caduto anche quello, perché non, vabbè che ti mettono, costa 39,99 euro, no? Voglio vedere chi ti dà indietro poi un euro, però c'è cioè un euro, un centesimo di euro. Ora, per dire, potremmo dire era la moneta spicciola più meno usata, quella che si perdeva facilmente per le tasche, che entravano in un piccolo buco e non la trovavi più, insomma. Però guarda che pagherai perfino lì, cioè, non ti, cioè se tu non avrai impiegato il tempo della tua vita, ecco la responsabilità, ecco il discernimento, se avrai lasciato scappare le occasioni che sono state date, sappi che alla fine non è che la pagherà l'altro, ma la pagherai tu, perché hai una responsabilità precisa, e con l'accortezza, ma dall'altra parte la giustizia, capite? Questa giustizia di Dio, questa prigione, noi possiamo chiamarla inferno, oppure purgatorio se volete, non è se non la garanzia della nostra libertà. Vi immaginate se noi fossimo costretti ad andare in paradiso? Ma non sarebbe più amore, eh? Saremmo costretti. Comunque, qualunque cosa fai, tu sei costretto ad andare in paradiso, ma è la mia libertà. Il paradiso è la garanzia, e l'inferno è la garanzia della mia libertà, il poter dire di no. Tu sei sulla strada, con te c'è una persona che potrebbe essere o il tuo avversario o il tuo fratello. Scegli cosa vuoi fare. Se tu lo vuoi avversario, sappi che pagherai fino all'ultimo spicciolo, perché vai davanti al giudice, ma se tu lo fai diventare fratello, vai davanti a un padre, cambia tutto. È un cambiamento completo di prospettiva, ed è quello che il Signore credo che ci sta chiedendo, no? Non ne uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. E qui possiamo già intravedere quel momento di purificazione. Non, Gesù non sta parlando, credo, dell'inferno, ma sta parlando almeno del purgatorio, questo sì. Cioè, quella purificazione che tu non hai voluto vivere nella vita, quel cammino d'amore, che magari è lungo, è un pellegrinaggio molto difficile, molto lungo, faticoso, disagevole, certo, però sappi che questo pellegrinaggio è il pellegrinaggio che ti porta verso la meta. Ma se tu non avrai voluto purificarti o lavorare durante questo pellegrinaggio, sappi che poi il lavoro lo farai, perché se non l'hai pagata qui, la pagherai dopo. Questo è un debito di giustizia. Quell'amore che tu non hai voluto vivere e che non hai voluto purificare, dovrai farlo dopo, dovrai purificarlo dopo, fino all'ultimo spicciolo. Terrorismo spirituale? No, io penso no, il Vangelo non è terrorismo spirituale, ma io penso che Gesù, come sempre, ci vuole mettere nella luce. Cioè è un po' come quando la mamma dice al bambino, sta attento, non mangiare questa marmellata, mangiane poca, perché se ne mangi tanta ti viene mal di pancia e poi ti viene anche la diarrea. Il bambino la mangia, non è che la mamma ha fatto del terrorismo quando ti mette di fronte alla verità, ti dice sta attento, guarda che questa cosa ti può fare male, ti può disturbare, se ne mangi un po' va bene, ma se ne mangi troppo stai male. Allora è Gesù che ci vuole mettere nella verità e ci vuol dire guardate qual è il rischio. La nostra vita è qualcosa di meraviglioso. Abbiamo visto che la nostra vita è un tempo che ti è stato dato, è un kairos, cioè è una qualità nuova di tempo che sei chiamato a vivere. Tu la puoi vivere in maniera sciatta. Questo kairos, che è il tuo pellegrinaggio, l'abbiamo visto stamattina, questo tempo che è un tempo di pienezza, di vita, di amore, di dedizione, di tenerezza, tu la puoi vivere semplicemente riempiendolo di discoteche, non so, di banalità, di accumuli di soldi, di successo ricercato a tutti i costi, di banalità di ogni tipo. Sei tu che devi decidere come riempire questo kairos. Se questo kairos rimane soltanto un cronos, rimarrà soltanto un seguito di avventure, ma non sarà qualcosa di pieno. E allora alla fine ti verrà domandato cosa ne fai. E quindi, attento, è un impegno serio. Quindi è un invito alla serietà. È ancora una volta Gesù che viene ad accendere la luce nel buio della nostra tenebre per farci vedere che cosa ci sta dietro tutto questo buio, cioè dove stiamo camminando. Viene a darci una luce sui passi, sui piedi, perché possiamo camminare speditamente per arrivare alla meta. Quindi è una grazia che ci viene data, non terrorismo spirituale, ma piuttosto un avvertimento. Siamo nel genere letterario degli avvertimenti. Gesù ci vuole avvertire, ti avviso prima, perché guarda che in questa strada è come se io vi dico, se venite qui d'estate, guardate di non andare a piedi nudi sui prati, perché se voi andate a piedi nudi sui prati rischiate di schiacciare la testa a qualche vipera, la quale naturalmente non vi farà sorriso. Se vi schiacciate la testa, lei buonanotte va al creatore, ma se schiacciate la coda, allora siete un po' meno fortunati, perché lei si volta indietro. Ecco, allora, ma è un modo per mettervi, ah, ma lei ci sta terrorizzando, no, mi sto mettendo nella verità, perché dopo è troppo tardi, no? Quando ne è schiacciata una, non ne avrai la possibilità di schiacciarne un'altra, perché questa basta, di per sé. Ecco, allora, il mettere nella verità, è Gesù che ci mette nella verità, ci dice, state attenti, guardate che questa vita è un kairos, è una grazia, è un dono, è una pienezza che ti viene data, è una chance che ti viene offerta, ma è anche una grossa responsabilità. Che cosa ne vuoi fare? Ecco, e qui penso che possiamo farci alcune domande. Come sto vivendo questo mio pellegrinaggio? Coloro che camminano con me, che Gesù chiama l'avversario, stanno diventando i miei amici, stanno diventando i miei fratelli, progressivamente sto accordando, cioè mettendo il mio cuore in sintonia col suo cuore, perché il mio cammino sia veramente un cammino fraterno, un cammino di crescita, oppure sono semplicemente ancora vivendo con certa gente che va in giro con le cuffiette, con le cose, ma come se niente esistesse intorno a loro. Ma sto vivendo questa relazione, oppure guarda che quando arrivi davanti a colui che ti deve giudicare, o comunque che deve verificare ciò che tu hai vissuto, alla fine i conti fatti non si torna indietro più, i giochi sono fatti. Allora, come sto vivendo questo? Sto vivendo con generosità il mio cammino, con gioia, con scioltezza. Il volto dell'altro lo vivo come pesantezza, come fatica, come fastidio, oppure lo vivo come una grazia, come un dono che mi è stato dato? Io penso che sono tutte domande che ci possiamo fare, no? Quanti spiccioli mi rimarrebbero da pagare se il Signore mi chiamasse stasera? Avrei soltanto degli spiccioli da pagare o avrei un grosso capitale da restituire? E questo che possiamo già domandarci, no? Alla fine. C'era un Sufi, cioè uno di quei saggi musulmani, mistici musulmani, che diceva: lavora come se non dovessi morire mai e prega come se dovessi morire stasera. Cioè vuol dire, mettici tutto il tuo impegno come se tu fossi immortale. Cioè come se dovessi fare, che questa cosa fai, la dovessi fare per tutta la vita. Quindi metticela tutta. Cioè è una cosa, e prega come se dovessi morire stasera. Cioè vivi questa provvisorietà e questa semplicità, mettici il 100% di quello che fai, sapendo che però sei qui in una grande provvisorietà, non sai ancora se sei arrivato alla meta o no. Credo che è un buon consiglio anche per noi, questo impegno a vivere, questa, io la chiamerei levità, leggerezza, vivere questa leggerezza, che poi diventa creatività, che diventa gioia, e diventa davvero una vita bella, non soltanto una vita impegnativa, perché il Signore non ci chiede di essere semplicemente, immaginate, Non so se siete mai stati in qualche teatro d'opera o a qualche teatro di balletto, la danza classica, io sono affascinato. Allora vedi questa leggerezza. Però provate a mettere che voi le scarpine con la punta di dura di gesso e provare a mettervi con la. E vedere se riuscite a fare gli stessi sorrisi che fanno le ballerine come se camminassero sulle piume, invece che. Ah, un mio callo! capite? Sono capaci tutti di andare in giro, la vita è impegnativa, guarda che non. Oh, questo però non. È il vivere tutto questo con tanta leggerezza e con tanta gioia, malgrado le difficoltà e la fatica. Pensate a Marta Robin, la quale ha trasformato il suo letto di dolore in un incontro con l'amore di Dio, un amore che faceva condividere agli altri. Eppure è una malattia la sua terribile, un dolore dietro l'altro, ma nessuno si è mai accorto che lei fosse malata. Dicevano, le persone che la incontravano dicevano, ma non per noi era solo la piccola Marta. Non ha mai fatto pesare a nessuno i suoi dolori, le sue fatiche, le sue sofferenze. Dava consolazione, gioia, barzellette, rideva, era serena, le battute più semplici, gioiose. Una donna che trasmetteva l'amore di Dio. Mamma mia, noi cristiani andiamo in giro certe volte come se il mondo ci pesasse sul collo, oh, se non ci fossimo noi. Guardate che il cristianesimo è gioia, non mancanza di problemi, non assenza, ma gioia. E la gioia non è sentire come per fortuna ci sono io, se no come farebbe questo mondo andare avanti, oh, grazie a Dio, eh? Ma scioltezza, libertà, dolcezza, gioia, consolazione. Guardate che il cristianesimo è bellezza prima che bontà. Se non è bello, non è neppure buono. E noi cristiani dobbiamo trasmettere questa bellezza. Siamo belli quando usciamo dalla messa la domenica, che la gente quando ci vede dice, oh, mamma mia, mi viene voglia di andare a messa, guarda come escono pieni di entusiasmo, li vedi come se avessero visto, mamma mia, eh? Come mai il mondo va così male? Diceva un intervistatore a un giovane che usciva di chiesa in Francia, e la risposta era, l'ho vista in televisione, la risposta diceva, è perché i cristiani entrano in chiesa così come sono usciti. Io direi, vanno a fare la doccia con l'ombrello. Lavate l'ombrello, ma non voi, eh. Se vai a fare la doccia con l'ombrello, lavi l'ombrello. Ecco, il nostro rischio è quello, di andare a fare il bagno con lo scafandro, lavi lo scafandro. Non serve a niente. Ecco questa dolcezza, questa lievità, questa gioia, il cammino che stai facendo col tuo avversario perché diventi amico e fratello, e familiare tuo e di Dio, è un cammino fatto anche di leggerezza, di gioia. Tra gli ultimi spiccioli che dobbiamo pagare forse ci sarà anche questo, è quello di non essere stati gelosi, di non aver dispensato un sorriso. Oggi è la festa del Beato Giovanni XXIII, il Papa del sorriso veniva chiamato, il Papa buono, perché gli altri erano cattivi, ma no, tutti i papi sono buoni, non ne ho mai trovato, io da Pio XII in avanti li ho trovati tutti buoni, non ho trovato, no? Personalmente poi Paolo VI era di una bontà incredibile, ma allora, però per dire, però io direi il Papa del sorriso, sì, ecco, l'uomo che trasmetteva sorriso fino alla fine, fino nel momento in cui era nella malattia. Ecco, io credo che sia proprio questo il segno, Da questo sapranno tutti che siete miei amici, dall'amore, e l'amore è bellezza, è trasparenza, è leggerezza. No, chiediamo al Signore di farci entrare in questa dinamica, perché poi non dobbiamo pagare non solo gli spiccioli, ma pagare magari dei grossi conti.